Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 20 giugno del 2025. La notizia fondamentale, ci sono tante notizie divertenti oggi e ve ne parlerò, però la notizia fondamentale ovviamente sui giornali sono le questioni che riguardano la guerra israelo-iraniana. Raid in Iran, Trump prende tempo, è la sintesi forse migliore che si può fare di questa guerra perché Trump ha detto che si dà 2 settimane, deciderò in 2 settimane se intervenire o meno, e intanto si stanno ammassando navi, aerei, truppe in quella zona del Medio Oriente, quindi tutto fa pensare che ci sia un bel casino da quelle parti. Deciderò se intervenire o no in 2 settimane e i giornali si interrogano su come potrebbe intervenire, ciao Marco, ciao Andrea, e quali sarebbero le forme di intervento degli americani. Però la vera regina di questa informazione è pagina 3, 3, quindi c'è la pagina 1, pagina 2 e pagina 3, quella di rispetto, come dicevano i vecchi giornalisti, di Repubblica. Quindi la pagina più importante di Repubblica oggi è dedicata alla CBU barra 57 MOP. E voi direte: ma chi è? La CBU 57 MOP è la possibilità di intervento degli americani, cioè una bomba alta 6 metri che pesa 13.600 kg, larga 0,80 centimetri, quindi meno di un metro, che sarebbe la bomba che permette di entrare nei bunker e in particolare nel bunker atomico di Fodor, come si diavolo si chiama, dove gli israeliani non sono riusciti a penetrare come avrebbero voluto. Quindi oggi la vera regina dei giornali, ormai stiamo diventando tutti quanti degli esperti di bombe, è questa CBU 57 MOP, che potrebbe essere trasportata soltanto dai bombardieri B2, che sono dei bombardieri mostruosi ed invisibili, e quindi c'è tutta questa specie di pruderie militarista e bellicista, come direbbero a sinistra, che riguarda questa superbomba. Pagina 3 di Repubblica, pagina intera, e dicono che nasce da un fallimento questa bomba. Il fallimento nasce dalla vecchia battaglia contro Bin Laden, che si nascondeva nelle grotte in Medio Oriente e le bombe tradizionali non riuscivano a penetrare, e da lì gli americani hanno sviluppato questa superbomba di cui tutti sono particolarmente eccitati. La bomba dell'esportazione della democrazia occidentale, dice Sonny. L'altra cosa fondamentale è che ieri un missile a lunga gittata ipersonico iraniano è arrivato, sono arrivati, alcuni hanno bucato l'Iron Dome, e uno di questi ha preso un ospedale in Israele. E lì forse Molinari su Repubblica meglio degli altri ci spiega la questione. Io sono dell'idea che purtroppo quando c'è la guerra i missili arrivano ovunque, e ovviamente soltanto i missili di una parte vengono definiti missili assassini civili da crimini di guerra, mentre invece se il missile è iraniano e arriva su un ospedale non è un crimine di guerra. Le guerre sono fatte di crimini, è un crimine la guerra in sé e nell'aprirla evidentemente, però questa differenziazione tra un missile targato israeliano e un missile targato iraniano o Hamas o Hezbollah è una cosa a cui noi della zuppa siamo abituati. Detto questo, il missile arriva in quello che Netanyahu, prendo questa pasticchetta che mi regalano, guarda che bello, guarda la scatoletta dell'albergo, guarda che bella scatoletta. Questo missile uccide varie persone, ma soprattutto, come dice Molinari, quell'ospedale era il simbolo della convivenza tra ebrei e arabi in Israele. L'altra cosa che è molto interessante e che soltanto forse Repubblica riesce a mettere in evidenza è che i Pasdaran, cioè i militari del regime degli Ayatollah, creati nel 1979 quando gli Ayatollah presero il potere, sarebbero dell'avviso di prendere e di fare una grandissima ripicca nel minare e quindi nel distruggere il passaggio del petrolio dallo stretto di Hormuz. E quello è il 30% del passaggio del petrolio mondiale. Quindi capite voi che se non passa il petrolio per Hormuz, e se gli iraniani fanno davvero questa cosa, sarà un caos economico mondiale rilevantissimo. Crosetto, in un'intervista, mi sembra Messaggero, dice che l'Italia non interverrà. E mi viene a dire: cugi belli. Bags numero 1, QG Bags. Ricordatevi che potete prendere sempre le QG Bags nel sito nicolaporro.it. Mi sembra che siano rimasti dei cappellini, e poi con QG dobbiamo inventarci dei nuovi accessori per gli zuppisti. Intanto li saluto. E Crosetto dice l'Italia non interverrà, e grazie a sto cavolo, voglio pure vedere che l'Italia interviene con i suoi, che ne so, con gli Eurofighter in Iran. Ma che siamo impazziti? Non riesco veramente a capire. Poi dice non interviene perché non lo prevede la Costituzione. Beh, insomma, mi sembra anche a me. E vi ricordo che l'ultima volta che intervenne l'Italia fu grazie a D'Alema, che però oggi noi ce lo troviamo, che bombardò anche i civili con un'operazione in Jugoslavia, e quell'operazione ovviamente loro la sono dimenticata. Poi D'Alema aveva cercato anche di trafficare in armi con i colombiani, ma questa è una seconda parte di D'Alema. Però è molto divertente che oggi noi ci troviamo sabato una bella piazza di pacifisti in cui ci sarà Conte che ha aumentato le spese militari in questo paese e ha dato vita a nuovi acquisti di armi, e che non ha interrotto, grazie al cielo, le forniture di Israele. Ci troviamo con i D'Alema Boys, che sono quelli che bombardavano, uccidevano nei Balcani, ma no, oggi su queste vicende sono tutti quanti, insomma, dall'altra parte, straordinario. Nel frattempo, sulle questioni, sempre di commento su queste vicende c'è Rampini. Ciao Beppe Fantin, grande vignettista che voi conoscete. Rampini dice: il mondo arabo sunnita dal 1979 subisce le aggressioni multiple da parte di Teheran. Perché la cosa che sta avvenendo, incredibilmente, che Israele attacca l'Iran. È inequivocabile. Se l'Israele attacca l'Iran, uno si chiede: ma i sauditi, i turchi, i libanesi, non esistono più purtroppo, i siriani, ma perché sono tutti quanti così zitti se non qualche dichiarazione di facciata? Cioè, sono molto più furibonde le piazze italiane che vedremo sabato contro la guerra di quanto siano i vicini dell'Iran, per il semplice motivo che la battaglia tra sciiti iraniani e il resto del mondo sunnita, che è molto più numeroso, dallo scisma sciita appunto, beh, insomma, si combattono come cani e gatti, anzi più che cani e gatti. E quindi, dopo le dichiarazioni formali di condanna dell'attacco israeliano, dal punto di vista sostanziale, nella ciccia, i paesi arabi vicino all'Iran pensano quello che ieri scrive e dice, tutti ricordano sui giornali, il cancelliere Merz, e cioè che Israele sta facendo il lavoro sporco. Il lavoro sporco è fatto da Israele per distruggere non i diritti civili che mancano le donne, non le libertà, non che ne dicono i nostri fantastici giornalisti sul posto, che sembra che l'Iran sia un paese tranquillo. Sto cavolo, un paese tranquillo, un posto dove ti impiccano 3 persone al giorno. Te le impiccano! Te le impiccano, ma non con un processo, così perché hanno deciso di impiccarle praticamente, senza difese e tutto quanto. Ma la cosa straordinaria è che in questo paese magnifico, che oggi tutti ci magnifichino, non è che questa guerra la fanno per fare un cambio di regime, non è come le primavere arabe in cui c'era questa folle, cretina idea di espandere la democrazia occidentale, una gigantesca stronzata che si è rivelata tale. Ma il punto sostanziale è che agli occidentali e agli israeliani non gliene fotte nulla della libertà degli iraniani. Parliamoci chiaro, gli fotte soltanto del fatto che l'Iran è, come la Corea del Nord, uno stato canaglia pericolosissimo per la stabilità economica, ma soprattutto militare, di quella zona. I sauditi domani brindano, anche se non possono bere, se il regime iraniano muore. E non perché i sauditi siano liberali, anzi non lo sono per niente, pensate un po' come trattano le donne, ma perché sanno perfettamente che l'Iran è un loro nemico giurato. Oggi i giornali. Ve lo dico subito perché c'è sempre qualche commensale, diciamo, filo-palestinese anche da queste parti. Se volete leggere tutte le posizioni filo-palestinesi e anti-israeliane, oggi, a parte Rampini, non avete che da leggere il Corriere della Sera. L'unico giornale in Italia che con un pezzo di Nicastro, che si chiama Dossier, il Dossier di Nicastro, sembra come possiamo dire, la bella scrittura tecnica di quello che oggi sostiene Travaglio sul Fatto Quotidiano. Quindi Nicastro sul Corriere della Sera e Travaglio sul Fatto ci dicono esattamente la stessa cosa, e cioè che tutta questa vicenda delle armi nucleari sarebbero una cazzata. E ci racconta E ci sarebbe, io vi giuro, oggi vi giuro, cioè vi do la mia promessa, se voi prendete il Corriere della Sera e leggete il dossier Nicastro, voi leggete che non ci sarebbe questo rischio della bomba in Iran perché l'Ayatollah Khamenei, avete presente i belli capelli e bella barba, l'Ayatollah Khamenei ha fatto una fatwa contro la bomba. Avete capito? Allora, la bomba in Iran non c'è perché Khamenei ha fatto una fatwa contro la bomba. Ma io dico, ma questo lo leggo sulla prima pagina, lo leggo sul Corriere della Sera, che mi spiegano che in realtà invece Bibi, che è stato democraticamente eletto e che a voi sta sui coglioni, è un criminale, un genocida, quello che volete voi, ma è stato eletto e si barcamena per motivi politici, perché questa è la grande accusa che gli fanno, cioè fai le guerre per resistere lì, ma quindi se fai le guerre per resistere lì vuol dire che è quella una democrazia per quanto marcia, ma che se non fai le guerre ti cacciano via a calci nel culo. Khamenei, anche se non fa le guerre, non lo cacciano nel culo, solo con una bomba qua viene cacciato nel culo, va bene? Allora, il punto sostanziale è che belli capelli Khamenei ha fatto una fatwa e per questo dice Nicastro, insomma, c'è un buon motivo di pensare che sta bomba non ce l'abbiano e c'è un buon motivo di pensare che questa bomba non ce l'abbiano perché sono 20 anni che gli israeliani dicono che vogliono fare la bomba. Quindi, siccome gli israeliani brutti e cattivi e tremendi dicono che quelli vogliono fare la bomba e quelli fanno una fatwa e dicono che non ce l'hanno, noi di chi ci fidiamo? Della fatwa di Khamenei e non del criminale assassino. Io non la penso così. L'Iran non è. E dice, l'Iran è ineccepibile dal punto di vista formale nel rispetto di tutti gli impegni che ha preso con l'Agenzia dell'Atomo. Stronzata! Gigantesca stronzata! Basterebbe andare a ricordare tutte le volte che l'Agenzia dell'Atomo ha detto come loro non abbiano fatto vedere esattamente dove stavano arricchendo l'uranio per tabulas. Nel marzo del 2025, tra l'altro, ricorda che c'è stata una certificazione dei servizi segreti americani che hanno detto che la bomba arriverà fra 3 anni. Capito? Tutto questo dossier sull'idea che l'Iran non abbia la bomba ce la troviamo sul Corriere della Sera, al quale risponde Travaglio, anzi al quale si associa Travaglio, quindi prendi Nicastro, lo leggi insieme a Travaglio, che ci chiede la più impopolare e assurda delle guerre degli ultimi 30 anni. Questa è la più popolare e assurda guerra degli ultimi 30 anni e gli Ayatollah, ci spiega Travaglio, giuro, ce lo spiega Travaglio, hanno meno morti sulla coscienza di quanto li abbia Netanyahu. Cioè Netanyahu è il criminale genocida, invece belli capelli col suo predecessore invece non è assolutamente un omicida, non ha fatto le guerre, non ha ucciso e sterminato in Iraq, in Iran, attraverso Hezbollah, attraverso Houthi, attraverso Hamas, in Palestina, secondo questa teoria del signor Travaglio, tutti gli attentati, tutte le guerre, tutti gli missili, tutti i razzi, tutti i morti che sono da attribuire a Houthi, Hamas, Hezbollah, Iran, guerra con l'Iraq, sono superiori a quelle che ha fatto. Vabbè, insomma, questa è la posizione, diciamo, delicatissima, però fra un po' arriviamo alle cose più ragionevoli. Cerasa mi dice, no, prima di arrivare a Cerasa, per fortuna che oggi potete prendere non Repubblica, ma la stampa, bravo Pier Malese, in cui c'è Stefano Stefanini. Stefano Stefanini, sul fondo della stampa, molto più interessante di quanto leggo su Nicastro, mi spiega, scusatemi, mi fa toc toc! Cioè, dice, scusate, Nicastro, Travaglio, ma secondo voi, no, ovviamente non fai nomi e cognomi, ma mi dovete spiegare, ma com'è possibile che un paese come l'Iran, che praticamente galleggia sul gas e sul petrolio, che peraltro non vende ad altri e ha difficoltà a vendere ad altri per l'embargo, quindi deve usare per se stesso o per i cinesi, ma mi spiegate perché vuole fare una centrale nucleare e ne compra una di vecchio stile dei russi del 1995? Cioè, per quale cazzo di motivo uno che ha il petrolio che gli esce dalle orecchie, il gas che gli esce, vi dico un po' da dove, dal naso, si mette a comprare una vecchia centrale russa bussa per fare l'uranio. E poi fa toc toc per fare, dice sempre Stefanini, per fare una centrale nucleare, posto che tu voglia fare una centrale nucleare nonostante galleggi sul petrolio. Tu vuoi fare una centrale nucleare e per fare una centrale nucleare hai bisogno dell'uranio che si è arricchito al 3,75%. Per quale motivo? Che è costosissimo, è pazzescamente difficile da fare, tu lo arricchisci al 60%, perché dici, mi preferisco 60%, ma ragazzi, ma non ci prendiamo per il culo, lo sanno anche i pesci morti che questi vogliono e faranno questa cazzo di bomba atomica. E quello che dice Stefano Stefanini, se gli iraniani, di cui non ragionano, hanno la bomba atomica, sapete qual è il problema? Non gli israeliani che zitti zitti e cheti cheti se la sono fatta per affari loro, ma i sauditi, gli emiratini, i pakistani già ce l'hanno, cioè nell'area del Golfo, secondo voi, quando hanno i loro nemici sciiti che si fanno la bomba atomica, ma gli altri paesi, secondo voi, non fanno la bomba atomica anche loro? Ci sarebbe una proliferazione di armamenti nucleari in una zona in cui forse sarebbe meglio che di bombe atomiche non ce ne fossero. Sì, è vero, sono 30 anni che dicono che c'hanno la bomba atomica e difatti sono 30 anni che stanno cercando di evitare di fargliela fare. Punto. Altre due commenti. Nel frattempo, in questo quadro straordinario, i nostri pacifisti sabato faranno la manifestazione contro la guerra, il riarmo e il genocidio, cioè mettendo insieme un po' di cose. Quindi sono contro la guerra in Ucraina perché stanno con i russi, sono contro il riarmo europeo perché pensano che noi si debba essere difesi dagli americani, ma gli americani non ci vogliono più difendere. E poi sono contro il genocidio, vabbè, la questione di Gaza. E dice giustamente Cerasa, ovviamente quello che questi signori il sabato vanno a manifestare sono contro il riarmo della NATO, dell'Occidente, mentre invece il riarmo pazzesco che fanno i russi in questo momento, che si stanno armando fine denti perché vogliono conquistare l'Ucraina, il riarmo fenomenale che fanno i paesi medio orientali, quelli non ce ne frega assolutamente nulla, cioè noi siamo gli unici che non ci dobbiamo riarmare secondo loro. E domani parteciperanno 5 Stelle, PD, AVS, a parte AVS e PD molte persone all'interno del movimento di sinistra del PD non condividono queste tesi, diciamo, oltranziste di un loro pezzo, e dice e questa vicenda, se non ci fosse da ridere, se non ci fosse da ridere, ci sarebbe da piangere. Sul giornale, in realtà, invece aggiungiamo un pezzo di persone che parteciperanno a questa manifestazione e saranno le toghe di Magistratura Democratica. Complimenti, buona idea di partecipare alla manifestazione, diciamo, contro il riarmo. Contro il riarmo nostro, non quello loro, no, il nostro riarmo. Due o tre cose che vi voglio raccontare. Questa storia di questo finto regista che ammazza la sua fidanzata russa e la bambina, qui non si parla di femminicidio, ma insomma forse questo pure lo chiamerei un femminicidio, ma quando c'è un americano e una russa non entrano le manifestazioni di piazza nei confronti della violenza di questo stronzo, però questo l'hanno beccato in Grecia, l'hanno arrestato in Grecia, ma la cosa straordinaria è che questo si era finto regista e si era finto produttore e aveva ottenuto €1 milione di tax credit per produrre un film con una locandina con la Fontana di Trevi, cioè oggi sui giornali, con le stelle su Roma, non so come diavolo si chiamasse, questo film non è mai stato fatto, lui con il credito d'imposta si è preso 850.000 euro cash, è andato dalla banca, ha detto c'è un credito d'imposta di 1 milione che mi dà il governo italiano, dammi 850.000 euro, si è magnato 850.000 euro, ammazzato la fidanzata e la bambina. Allora, il punto sostanziale è che quel credito d'imposta fatto da Franceschini è peggio del 110%. Noi dovremmo avere il coraggio di dire che il problema, e dovremmo spiegarlo a Elio Germano, a tutti questi registi, a questi attori che campano grazie al credito d'imposta, che loro ci possono dire, vabbè, ma noi abbiamo il credito d'imposta perché noi siamo veri, quello è un truffatore. No, era tutto così. I loro film non hanno fatto un euro di botteghino. Ci sono due ragazze che si stanno dando le coltellate, la De Angelis e la Elodie, perché hanno vinto il nastro d'argento a ex aequo, e la De Angelis ha detto, ma come ti permetti? Cioè, non era contenta perché dice Elodie, c'ha solo il culo, non sa recitare, mentre io so recitare e c'ho pure il culo. Questo è il concetto evidentemente del contendere, ma il punto sostanziale è quando stanno facendo il film loro al botteghino? 8.000 euro? 9.000 euro? Allora, la cosa che forse noi dovremmo metterci nella nostra cazzo di capoccia, che in un paese in cui non abbiamo soldi per tante cose, l'idea di continuare a prenderci per il culo che dobbiamo finanziare un'industria favolosa, straordinaria, che con i soldi dei contribuenti ha grandissimo successo e che l'abbiamo fatto con un credito fiscale che va a finire a porci e cani, come quello che ha ammazzato la moglie, è un sistema marcio, è un'industria che non sta producendo nulla e che la commedia all'italiana, che è l'ultima parte del neorealismo italiano che ha portato un po' di successo dell'Italia nel mondo, era finanziata da produttori privati, senza un euro di contributi pubblici. E questi figli di quegli attori o figliastri di quegli attori che oggi rivendicano i soldi miei per fare le loro cagate, francamente dovremmo a un certo punto dire: ragazzi, sapete che c'è di nuovo? Vi piace fare il filmetto della parrucchietta? E fatevelo con i soldi vostri. Caso para. È una cosa pazzesca. Oggi leggo sui giornali che Dagospia è stato D'Agostino, Roberto D'Agostino, che è il proprietario del sito Dagospia, è stato spiato. Ragazzi, è una cosa di una gravità mostruosa, mostruosa. Cioè, il sito Dagospia è un sito in cui voi pe potete pensarla come cazzo vi pare, ma ogni roba che gli arriva in faccia, lui la pubblica. Non è che D'Agostino si tiene un segreto, non è che D'Agostino si tiene un gossip, anzi qualcuno potrebbe dire, magari qualche volta sii più prudente, lui è esattamente il contrario. Cioè, spiare D'Agostino, oltre che essere criminale, è da coglioni. Oltre che criminale, è da coglioni. E chi ha spiato, io voglio pensare, quella mente perversa che ha detto adesso io spio D'Agostino, è un cerebro leso. Potrebbe vivere, francamente, ed essere un grande supporter degli Ayatollah. Allora, io non so chi sia stato, non ho idea di come sia avvenuto, ma vi dà il senso di quanta follia ci sia in un paese in cui si pensa, vi può stare simpatico, non è questo il punto. Ma se c'è uno che pubblica tutto quello che ha, è D'Agostino, è una roba che ti fa venire il sangue al cervello, perché vedete, Casarini e gli altri ragazzi che furono furono monitorati dal governo Conte, complici servizi segreti con l'autorizzazione del Tribunale d'Appello. Io voglio capire chi gli è venuto in mente di fare questa roba D'Agospia. Chiunque sia, ha fatto una cosa sbagliata e stupida. Poi che altro c'è? Cos'è questo? Che cacchio scrivo? Non riesco. Ah, sul terzo mandato, una cosa che a me mi appassiona come un cotton fioc in un occhio, e comunque pare che adesso Forza Italia insista perché non vuole il terzo mandato, quindi sono cavoli per i leghisti che lo vogliono, diciamo de minimis riguardo alla maggioranza. In economia due cose, intervista a Orcel, che è il numero uno di Unicredito, che dice così il governo ferma Unicredit. Oggi Orcel si atteggia su Repubblica in una bella intervista di Galbiati, come un grande uomo di Stato. Insomma, Orcel è uno che fa gli affari suoi, soprattutto e legittimamente gli affari del suo portafoglio, è uno che ha fatto consulente per le banche bene o male per tutta la vita. Oggi più che il bancario fa il broker d'affari dalla guida di Unicredit, l'ha gestita benissimo da un punto di vista azionario, non so dal punto di vista industriale, non sono un esperto, non ho idea. Vuole comprarsi il Banco Popolare di Milano, che doveva essere oggetto invece soggetto di un'aggregazione col Monte dei Paschi, e oggi piagnucola perché ci dice che probabilmente si ritirerà da questa gara e il Crédit Agricole rimarrà al 20%. Ti sei messo nel dito dell'operazione finanziaria, e se forse avessi ragionato come non ragiona lui sulle compatibilità politiche, io sono liberale, a me non me ne fotte nulla delle compatibilità politiche, ma insomma, se tu sei un bravo banchiere, devi sapere dove ti muovi. E se tu sia in Italia sia in Germania fai due scalate e il governo ti dà degli schiaffoni, forse puoi anche avere ragione, ma qualcuno potrebbe dire: ma insomma, non ti rendi conto di dove ti stai muovendo? Nel frattempo giustifica la sua presenza in Russia, unica banca, dice che abbiamo fatto tutto in Russia. Non c'è. A me risulta che tante altre banche italiane hanno dovuto, intesa, hanno dovuto vendere le loro partecipazioni in Russia, cosa che ancora Unicredit non ha fatto. Penati sul domani, giornali di De Benedetti, persona seria, Penati, ma molto orientata politicamente negli ultimi suoi articoli, ci spiega che questo governo sta facendo grandi operazioni di potere attraverso i risici bancari. Allora io mi chiedo e chiedo a Penati, c'è successo qualche volta che un'aggregazione bancaria, una fusione bancaria, caro Penati, non sia avvenuta in Italia, in Francia, in Germania, senza il consenso o addirittura la regia di un governo? No, perché se così fosse, potremmo dire che oggi stiamo facendo una cosa eccezionale. Temo che oggi stiamo facendo, e quindi sbagliando, la stessa cosa che tutti i governi hanno fatto fino ad oggi, cioè intervenire in economia. Questo forse è il quadro più corretto in cui inserire il giusto ragionamento di Penati di oggi. Niente, vi do appuntamento al sito nicolaporo.it e noi ci vediamo, come sempre, domani con un'altra zuppa. Ciao.